Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi tra le pagine, i fogli, le parole di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta, trovo una parola che è insieme un aggettivo e un sostantivo, latino. Che latino chiaramente è un aggettivo, lingua latina, civiltà latina, ma è anche un sostantivo, allude appunto al latino come materia di studio principale nei nostri licei classici. E ho il piacere di presentarvi, o meglio ripresentarvi, due insegnanti, due presidi, la professoressa Renata Tacus, preside del liceo Seneca a Roma, e la professoressa Anna Paola Tantucci, benvenute entrambe, che è anche presidente di École Instruments de Paix Italia, un'organizzazione appunto internazionale che opera per la diffusione del concetto concreto di pace tra i giovani italiani. E sono coinvolte entrambe le nostre ospiti in due eventi, uno passato da poco, uno futuro prossimo. Uno è il certamen latino che si è svolto il 12 aprile presso l'Università Salesiana di Roma, e il prossimo si svolgerà a Napoli dal 28 al 31 maggio, le Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche. Professoresse, comincio dalla professoressa Tantucci. Allora, ma è davvero attuale ancora il latino, il greco con il latino, ma soprattutto il latino, visto che questo certamen di cui siete state animatrici, lei in particolare, in quanto è dedicato a suo padre, insigne notissimo latinista, è davvero ancora attuale come vorremmo che lo fosse? Cioè non soltanto negli interessi, nelle curiosità dei ragazzi che, detto tra noi, più spesso lo subiscono, il latino così come il greco, ancora veicolo di valori, di tradizioni europei?
Sì, allora la risposta l'abbiamo trovata leggendo con la professoressa Tacus, leggendo le composizioni poetiche, perché il certamen di poesia latina Vittorio Tantucci è l'unico in Italia ad essere di poesia latina, gli altri sono tutti prosastici. Perché abbiamo scelto intanto la poesia? Perché la poesia è molto seguita, molto vissuta e molto praticata dai nostri giovani oggi. Quella italiana, i giovani sono... c'è una generazione di poeti, molti dei quali pubblicano, anche giovanissimi, e la conoscenza della lingua latina. È chiaro che tradurre da un autore latino o greco è una, come posso dire, una pratica scolastica, ma comporre un carme in lingua latina vuol dire penetrare proprio l'essenza profonda della lingua, leggere dentro alla lingua. Non è solo una questione grammaticale sintattica,
certo,
che ovviamente sono gli strumenti critici per farlo, ma c'è dentro l'anima della classicità.
Ecco, e vorrei sottolineare, ribadire, forse non siamo stati abbastanza chiari, che questo certamen latino intitolato a Vittorio Tantucci invita i ragazzi, non solo i ragazzi, ma fa notizia che inviti i ragazzi e che i ragazzi aderiscano a scrivere appunto poesie in latino. Alcune di queste poesie sono state evidentemente premiate. Dunque, stupore del coinvolgimento dei ragazzi nella poesia in genere oggi, nella poesia latina in particolare, riuscendo a viverla dal di dentro. La professoressa Tacus, professoressa appunto in quanto latinista, in quanto in attività accanto ai ragazzi, può testimoniarci che ci sia questa adesione, questo... se sì, quali sono i modelli più gettonati? Catullo, Virgilio?
L'adesione alla poesia latina c'è, anche perché si studia il latino, si studia la letteratura latina, si leggono in classe i passi di autori latini, e i ragazzi sono catturati sempre più da generazioni dalla poesia latina.
Aiuta in questo, mi scusi se la interrompo, aiuta probabilmente sicuramente anche la metrica.
Noi possiamo recuperare del componimento greco e latino non la musica, che è andato perduto, ma è rimasto quello che è il ritmo. La metrica latina è in fondo da il ritmo. Exegi monumentere perennius.
Ecco, questo...
questo è un verso famoso di, del poeta latino Orazio. Sì,
ecco, questo evidentemente aiuta e riesce anche a divertire i ragazzi,
sì,
ad incoraggiare.
È un rap, un accompagnamento.
Io lo chiamo un accompagnamento di batteria.
Ecco, questo speravo a conferma del fatto che entusiasmasse i ragazzi in prima battuta nell'apprendere, nel memorizzare certi componimenti dei grandi classici e in seconda battuta anche a utilizzare questi ritmi per adattarli.
Quando imparano la metrica è quasi un gioco.
Esatto,
e riescono poi a riproporla nel testo.
Allora, i più gettonati, dicevamo, gli autori più gettonati?
Ecco. Direi che la cosa più gettonata è la grande poesia latina di età augustea e un pochino di età cesariana. Diciamo un po' gli autori che piacciono di più sono Catullo, che è un poeta d'amore, e i ragazzi scrivono molto di sentimenti personali, di amore, di amicizia. Questo c'è tutto in Catullo.
Facciamo un esempio allora. Vediamo il componimento che ha vinto il certamen latino di quest'anno a firma del giovane...
Niccolò Campodonico,
ecco,
del liceo del Pino di Chiavari. Un ragazzo che fa il primo liceo classico, una cosa molto bella è che ha dedicato l'idillio ai suoi maestri, e quello trovo che per i professori infatti sia estremamente
Magistris meis dicatum.
Quindi questo è
l'idillium clavarense di Niccolò Campodonico, celebra la sua città,
come Virgilio celebrava Mantova, lui celebra
e lo
Chiavari.
Fa proprio con questi accenti. Io affido alla professoressa, alla preside Tantucci, la lettura solo dei primi versi. Poi magari...
In latino?
Certo, ci faccia sentire proprio il ritmo.
Facciamo fare alla Tacos, che lei è latinista di...
Dai.
Doc, facciamo fare.
Illoquens italo vulgari carmina blanda, dicto qui cecinit quondam fuit et insius artis.
Ecco, questo era un assaggio dunque dell'idillium clavarense di Niccolò Campodonico, primo liceo classico.
Corredato anche di note storiche, veramente un ragazzo sulla sua città, quindi un ragazzo di altissimo profilo.
Possiamo chiamare un secchione?
No, l'abbiamo conosciuto, tutt'altro. Sportivissimo, è questo che bisogna sfatare, che chi studia il latino è il secchione un po' curvo. No, ecco. Campodonico è un bellissimo ragazzo, anche un fusto.
Allora io mi chiedevo...
Mi permette citare una ragazza che non ha vinto, perché poi ci ha messo due o tre errori, ahimè, perché anche la grammatica c'entra,
certo, alla fine conta.
Ma che ha dedicato alla sua gatta un'ode chiamandola Mea Regina e dicendo tutto quello che provava quando lei la scaldava in grembo. Una cosa deliziosa, purtroppo questi due fiori ci hanno impedito...
Due piccoli errori di grammatica.
Insomma, non piccolissimi.
Ecco. Allora, visto però, sperimentato, sentito da vicino quanta emotività appunto contemporanea, attuale, insomma, può essere veicolata da ragazzi, dai nostri ragazzi, non secchioni, non topi di biblioteca, attraverso il latino, ecco, io vorrei essere aiutata da voi a mettere, ad accostare queste due lingue, appunto la lingua madre, la lingua figlia, il latino e l'italiano. Nell'immaginario così consueto si dice il latino una lingua veicolo di grandissima concretezza, no? Perché i romani furono quelli che furono, che riuscirono a colonizzare il mondo attraverso un enorme tecnicismo in campo giuridico, in campo militare, architettonico,
giuridico,
eccetera.
Innanzitutto.
Ecco, giuridico, sì. E in che cosa allora, ancora oggi, possiamo dirci figli di questa cultura così pragmatica più che concreta? E come questa lingua così concreta, sia ai tempi d'oro, ai tempi classici, tanto più oggi, può adattarsi all'evanescenza di certi sentimenti?
Certi sentimenti, a mio parere, non sono assolutamente evanescenti, sono universali, vivono di vita interiore e anche di vita esterna, di vita propria, ma di una vita immortale. Perché se certi sentimenti nascono con l'uomo, sono connaturati nell'uomo, vivono la vita dell'uomo.
Sono eterni,
sono eterni, perché l'uomo muore, ma l'uomo si riproduce, l'uomo vive sempre, e l'esperienza del passato è esperienza del presente, è tesaurizzata nel presente. In questo senso noi siamo figli, eredi dei latini, ma portiamo avanti quelle stesse istanze che erano le istanze dell'uomo latino. Cambia la civiltà, ma non cambiano i sentimenti profondi, non cambia, direi, l'humanitas dell'uomo, quel sentimento di humanitas che è sempre vivo, universale ed eterno.
A tal punto non cambia che la professoressa Tantucci arriva a ipotizzare l'utilizzo del latino in funzione futura,
europea,
quindi europea, quindi non soltanto come una testimonianza di ciò che ci ha unito e che continua ad essere attuale, eterno nei tempi nostri, ma addirittura nella funzione di una maggiore coesione europea, rivendicando l'eternità di valori culturali e etici dalla civiltà romana.
Vorrei premettere solo che il motto dell'Unione Europea è pluribus unum, quindi è in latino, quindi già nella sua nascita
l'Europa
il 9 maggio del 57, quando si è fondata la Carta Europea, rinnovata poi, come sappiamo, nel 2007, motto non fu scelto in francese, che allora era la lingua imperante a livello internazionale della diplomazia, ma fu il latino, e pluribus unum, quindi già questo dava una indicazione di percorso. In più, oggi il latino, noi sappiamo che sono state fatte parecchie esperienze, per esempio la mia ONG è stata fondata da un...
L'École
Instrument de Paix è stata fondata da un editore di libri per ragazzi, uno svizzero tedesco, Jacques Mulet-Aller, che era un forte esperantista. Lui si è impegnato, ha conosciuto il fondatore, si è impegnato, parliamo degli anni 60, l'esperanto sembrava davvero una via praticabile e tutto. Ora, però molti ritengono che sia una lingua artificiale, perché mentre la lingua di Dante era una lingua primigenia, si passava dal latino all'italiano, quindi era il momento fondativo, oggi l'esperanto risulta un po' una, come posso dire, un'operazione artificiale.
Una lingua è sicuramente una realtà viva.
Il latino invece, ci sono testimonianze, ne voglio portare una. Io vado ogni anno in Cina perché ho individuato un metodo per l'apprendimento facilitato dell'italiano che si chiama Lingua Ludens. Si stanno facendo corsi di latino nelle università, tant'è vero che i nostri lettori di lingua italiana del Ministero degli Esteri in Cina, nelle varie università, sono in 7 università attualmente, fanno anche corsi di latino quando sono appunto di matrice letteraria. Non solo, ma per quanto riguarda per esempio lo studio dell'architettura e in altri, molti altri campi, l'arte. Pensiamo all'arte greco-latina, perché poi la lingua e la civiltà latina risulta dalla fusione della Grecia. Diceva Orazio, Grecia capta ferum victorem cepit, cioè la Grecia vinta, in realtà ha vinto il fiero vincitore, perché lo ha conquistato
culturalmente. Insomma, quindi i cinesi non si impadroniscono soltanto dei nostri,
vogliono proprio la nostra
made
cultura,
in Italy,
vogliono proprio la nostra,
vogliono
cultura.
Andare oltre, a ragione,
e solo noi non ci rendiamo conto che invece abbiamo una cultura, per non parlare del patrimonio culturale
artistico,
insomma, che è il nostro tesoro, il nostro oro.
Quindi notizie anche in Cina, c'è curiosità, attenzione, ricerca, studio
per la
lingua latina.
Per non parlare in America, in Inghilterra ci sono Oxford e Cambridge, hanno dei corsi fiorentissimi di lingua latina. Lo stesso Papa Benedetto XVI ha richiamato un bacino di valori e di cultura, ma è un elemento unificante, perché, come ricordava la professoressa Takus, certi valori non sono peculiari nostri, sono, appartengono all'uomo, quindi all'umanità, quindi sono universali, e in questo senso il latino è un veicolo di universalità, non è solo una lingua.
Io vorrei aggiungere, ecco, faccio un momentino propaganda alla mia scuola,
al
il
Seneca,
liceo Seneca
di Roma,
ecco, a proposito di quanto ha detto la preside Tantucci, a proposito della Cina, nella mia scuola si studia, tra le altre lingue,
anche il cinese,
e noi abbiamo in corso una serie di viaggi e scambi culturali con la Cina. Ecco, quindi i nostri studenti, accompagnati dai propri docenti, vanno in Cina presso scuole cinesi, e c'è questo grande interesse da parte della Repubblica Cinese a che questi scambi si effettuino, proprio perché hanno interesse a, diciamo, conoscere i nostri ragazzi e anche i nostri professori, i nostri metodi di studio, e in ultima analisi anche come i nostri studiano il latino.
Ecco, quindi la nostra cultura, la proprio nostra dall'interno, cultura, insomma, dalle sue fondamenta. Sì, sì. A me rimane una curiosità, prima di chiedervi l'ultima cosa, che riguarda appunto le Olimpiadi nazionali delle lingue e civiltà classiche, come dicevo, in programma a fine maggio, dal 28 al 31 a Napoli. Avrei una curiosità, che è un po' una provocazione. Insomma, il latino tanto celebrato e tanto attuale sempre, vorrei ricordare anche l'iniziativa di Avvenire di pubblicare un inserto settimanale in lingua latina, che qualcosa vorrà dire, certo, anche la lingua della Chiesa, ha citato la preside Tantucci, certo, Benedetto XVI, che ha parlato della latinità appunto come perfetta per offrire il recupero dei valori non soltanto linguistici ma anche umani, no? Relativi alla persona umana. La mia curiosità un po' maliziosa è questa: il latino è stata la lingua parlata dai conquistatori del mondo e forse sono riusciti a conquistare il mondo grazie anche all'ergonomicità, alla praticità, appunto pragmaticità, come volete chiamarla, di questa lingua, alla sua semplicità profonda, no? Questo mi rende un po' sospetto l'uso o il riuso, no, di un'arma così potente come la lingua oggi, in un tempo in cui il dominio del mondo non è affatto una tentazione sopita, al contrario. Il tentativo del dominio universale è sempre più diffuso e sempre più nascosto. Cosa mi dite di questa vocazione al dominio, inserita anche e soprattutto in un modo di parlare, in un modo di comunicare?
Io credo che
oggi assistiamo a un altro dominio linguistico.
Oggi il dominio è di tipo economico.
Ma passa ancora anche per la lingua,
sì,
per la comunicazione.
Sì, ma la lingua è figlia dell'economia. Una volta la lingua era figlia, se vogliamo, della politica. I romani hanno conquistato, sono diventati i padroni e quindi hanno anche imposto la loro lingua. Se vogliamo prendere questo approccio al problema, oggi è l'economia. Io, che sono stata per 10 anni l'esperto del Ministero al Consiglio d'Europa per questi temi, io ho visto che i francesi, che prima parlavano solo francese, sono stati costretti a parlare inglese, che non era mai accaduto. Cioè, oggi c'è
l'inglese oggi ha questo ruolo,
una monocultura, perché questo è
omologante,
perché
poi
la lingua è cultura. Quindi affermare una lingua per ragioni oggi economiche e non più politiche, perché non
di
è
mercato, diciamo,
di mercato,
proprio,
vuol dire anche affermare un modello culturale, i McDonald's, la Coca-Cola, senza demonizzare nessuno.
No,
è così,
perché è
così.
Anche la lingua di Shakespeare,
così,
quindi non possiamo proprio demonizzare,
esatto, però quella di oggi non è proprio la lingua di Shakespeare.
Venendo al futuro,
più, non lo è più.
Olimpiadi nazionali delle lingue e delle civiltà classiche, dicevo, Napoli 28-31. Come si svolgono queste Olimpiadi?
Allora, intanto è importante che ci siano finalmente queste Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche, ecco, che seguono le Olimpiadi di italiano. Quindi il nostro ministero ha pensato bene di creare un momento, direi, conclusivo dei vari certamina classici di greco, di latino, di poesia, di prosa, e unificarli insieme, ecco, in quello che è il momento più alto, in cui tutti coloro che hanno partecipato,
che hanno vinto.
E vinto, che si sono piazzati
le varie
nelle prime posizioni dei certamina nazionali, si confrontano tra di loro, quindi sono i migliori che si confrontano. Ecco le Olimpiadi. Significa anche un'attenzione maggiore, direi una rinascita nella scuola, non che siano mai morti, il latino non è mai morto, il latino è in qualche cosa che serve per diciamo far crescere le qualità logiche e non solo degli alunni. Ma in
anche
questo
la
momento
linguistica.
La precisione
oggi
serve a 180 gradi, direi a 360 gradi. Però in un momento in cui anche la riforma della scuola ha tolto ulteriori ore al latino e al greco. Quindi questo, se noi pensiamo che quando nel 1860, all'inizio degli studi classici, quando
fu delineato
i primi anni del... i primi anni del liceo classico, ecco, che nacque intorno al 1848, addirittura nel biennio si studiavano si facevano sei ore di latino e quattro ore di greco. Questo significava porre bene i fondamenti linguistici, grammaticali, sintattici, e tant'è che al triennio si poteva continuare per due ore solamente, cosa che oggi è impossibile, però i ragazzi ne sapevano molto di più.
C'era bisogno di Italia all'epoca, si sognava l'Italia, forse sarebbe ora di ricominciare a sognarla anche adesso, in una dimensione più allargata.
Io volevo anche sottolineare questa iniziativa, riprendere quanto diceva la preside Tacus, perché ritengo che sia veramente un'iniziativa lodevole, che ha preso un
nuovo direttore generale
venuto solo da due anni, è la seconda edizione, l'anno scorso c'è stata Venezia e quest'anno a Napoli. Quello che è interessante è che i vincitori dei certamina su quali prove si confronteranno, su traduzioni dal latino e dal greco, ma anche sulla civiltà. Quindi questa parte è estremamente importante perché, come diceva prima la professoressa Tacos, la competenza linguistica in senso stretto, quindi grammaticale, sintattica, se non è accompagnata dalla, e questa è la differenza secondo me col passato oggi, se non viene usata per comprendere la civiltà e per comprendere i valori e i temi, spaventa, ed è il motivo per cui tutti dicono che il latino è difficile,
spaventa,
il greco è difficile,
o annoia,
a che cosa
ancora
servono?
Certo.
Servono intanto a sapersi esprimere, cosa ormai disusata nel nostro paese perché ormai l'italiano è la prima lingua straniera, ma serve anche a capire, cioè è una chiave di lettura, è un codice interpretativo. Chi ha fatto il latino e il greco, ma noi lo vediamo, i nostri che ahimè se ne vanno dall'Italia e vanno nelle università americane sono i più brillanti. Io adesso ho la figlia di un'amica che fa l'intercultura, è la prima a Seattle, la prima di tutti. Come mai? Cioè evidentemente questa, come posso dire, questa base, queste fondamenta così, così solida di tipo logico, espressivo, comunicativo, linguistico, è una specie di passaporto che ti consente poi di intendere tutto il resto. Si diceva sempre che gli ingegneri migliori venivano dal classico, che all'inizio avevano più difficoltà se venivano dallo scientifico, ma poi lo superavano brillantemente. Certo. Oggi, io riprendo perché questo proprio lo dico in tono accorato, siccome sono stata preside al Caetani di un linguistico, in Italia ci sono molti indirizzi che studiano le lingue straniere, professionali e tecnici. Vi è un solo indirizzo, infatti c'è un boom del linguistico che studia le lingue in senso non solo comunicativo ma anche culturale. E se c'era un indirizzo che doveva essere pari al liceo classico, se non di più, nella conservazione del latino, era il liceo linguistico, perché non era solo una competenza linguistica, che non c'è, perché con due ore in due anni non c'è, tanto per essere chiari, ma era anche la chiave di apertura della comprensione delle civiltà che andavamo a studiare, e non solo di quelle neolatine, era una chiave di comprensione generale,
universale.
Possiamo dire che il latino sostiene le lingue moderne nell'apprendimento.
Allora, una chiave, un veicolo per diventare sempre più europei, sempre più tolleranti, sempre più aperti nei confronti del prossimo, per incoraggiare sempre maggiormente il dialogo, appunto, nel rispetto e nella comprensione reciproca. Io ringrazio molto cordialmente le professoresse presidi Renata Tacus, Anna Paola Tantucci, per averci parlato appunto dell'attualità, dell'importanza del latino, del greco, delle lingue classiche. Le ringrazio per il loro impegno educativo, soprattutto un impegno importantissimo e, ripeto, tragicamente sottovalutato in Italia, come tutta la cultura. Grazie infinite.
Grazie a voi.
Buon lavoro. Voi. Allora, l'appuntamento è alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche dal 28 al 31 maggio a Napoli, precisamente la sede
fra il convitto nazionale dove avverranno le prove, Castel dell'Ovo, poi ci saranno delle belle escursioni per i ragazzi ad Ercolano, insomma è stato anche organizzato in anche in senso della civiltà
il territorio
e del patrimonio culturale
del territorio. Grazie, buon lavoro, grazie a Silvio Anelli per la realizzazione tecnica. Cari amici, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.